Mi presento, sono Franco Boldo, console del Touring a Torino e mi occupo inoltre della nostra banca culturale che è Aperti per Voi, sempre qua a Torino ovviamente. Cominciamo con la storia del Touring e per questo ho un filmato in bianco e nero che è tratto dall'archivio storico del Touring. Il Touring è stato fondato nel 1894 dal signor Bertarelli. L'associazione era nata per aiutare una nuova moda che nasceva in quegli anni, il ciclismo. Quindi, infatti, il simbolo del Touring è una ruota. Con poi inserita all'interno, ha avuto poi nel tempo alcune variazioni, però sostanzialmente è rimasto quello del 1894. Quindi incomincio col proiettare questo breve filmato di circa un minuto e poi proseguiamo. Spero di non fare. Allora, qua per farlo partire.
Dovrebbe partire
l'audio
non abbiamo cacciato, non c'è dove dentro. Ma c'è
anche la parola. Forse non è possibile.
Ma si capisce.
Sì, non è che. C'è una musica di sottofondo, ecco. Quello che posso. Non c'è una spiegazione. Come vedete l'audio, il video riguarda la bicicletta. Terminato. Adesso per toglierlo basta che clicchi qua sopra.
Okay.
Ecco, questo è la premessa, questo filmato è la premessa anche alle parole che vi voglio dire. Come ho detto prima, il Touring è stato fondato nel 1894. Nei primi anni il Touring, più che era un'associazione di sempre di volontari, perché è sempre stata un'associazione di volontari, che si occupava di accompagnare la scoperta dell'Italia da parte degli italiani. Perché l'Italia, ritornando indietro, era fatta per certi versi solo da 24 anni, per altri c'era la prima è partita nel 1861, poi la seconda parte con la presa di Roma del 1870. Quindi l'Italia era ancora come è, in parte tuttora comunque, anche se sono passati più di 150 anni, una nazione di comuni, per cui l'italiano non c'era una grossa comunicazione tra le varie regioni, tra le varie cose. L'unico modo per viaggiare a quei tempi era una rete ferroviaria già abbastanza estesa. E quindi il viaggio a livello individuale praticamente non esisteva, se non per i pochissimi ricchi che potevano permettersi carrozze o cavalli. La bicicletta è stato il primo mezzo popolare a portare l'italiano a viaggiare. Io ho letto un libro di uno scrittore milanese di quegli anni, Pazzini, che narra il viaggio avventuroso che fece all'inizio del secolo passato per andare da Milano ai lidi ferraresi. Era oggi sono circa 350 chilometri, però allora le strade erano quelle di polvere, di sabbia, di ghiaia, per cui le difficoltà che il ciclista in questo viaggio, che è durato una settimana, di 350 chilometri, ha avuto molti inconvenienti, ma per fortuna banali, dalla foratura alla mancanza di lubrificazione del freno, e queste cose e questi piccoli incidenti. Proprio per avviare a questi problemi che si trovava il ciclista lungo il proprio percorso, il Touring ha creato dei punti sia di ristoro che di assistenza. Questi punti di assistenza e di ristoro sono stati i primi punti Touring presenti in Italia. Ovviamente, essendo il Touring nato a Milano, all'inizio il Touring era diffuso soprattutto nel nord Italia. Poi piano piano, con un viaggio di Bertarelli in Sicilia, e scoprendo la bellezza di queste regioni e di queste cose che ai più di quelli che abitavano al nord erano sconosciute, ha incominciato a diffondere e a coprire tutte le regioni italiane. Secondo punto per cui il Touring ha accompagnato gli italiani nella scoperta dell'Italia è stata la creazione delle famose guide rosse. Penso che quasi tutti voi le conosciate, e la prima pubblicata nel 1914, che riguardava il Piemonte, la Lombardia e la Valle d'Aosta, piano piano nel giro di un decennio si è arrivato, nonostante l'interruzione della Prima Guerra Mondiale, si è arrivato a coprire tutta l'Italia con le guide rosse e si sono incominciate ad avere grandissime tirature di queste guide. E nello stesso tempo cresceva il numero dei soci del Touring Club, perché dalla prima decina di volontari che hanno iniziato nel 1894 a Milano, alla fine degli anni 20 si era arrivati ad avere 500.000 soci. Ed era un risultato enorme se pensiamo a qual era l'Italia di allora. Questo è stata, diciamo così, la storia del Touring, e quindi piano piano da quella che era un'associazione per ciclisti ha poi incominciato a seguire quello che è stato il grande strumento di mobilità, ovviamente fino dopo la Seconda Guerra Mondiale limitato a pochi privilegiati che potevano permettersi l'automobile. Dopo gli anni 60, con la motorizzazione di massa, ovviamente sono cambiate anche le cose. Comunque, una volta, all'inizio del secolo, le automobili non c'erano le pompe di benzina per fare il pieno o per avere un'assistenza, diciamo così, per la propria vettura. Ma ci si rivolgeva, la benzina era venduta in farmacia. E quindi i primi grandi fautori di soci del Turing e anche i primi consoli del Turing erano i farmacisti, proprio perché loro erano quelli più a contatto con il popolo di viaggiatori di 100+ anni fa, perché vendevano la benzina. Poi dopo la prima guerra mondiale le cose poi sono cominciate a cambiare, diciamo che si è arrivati ad avere le prime reti di distributori, anche se solo nelle grandi città, eccetera. Insomma, l'evoluzione è stata poi continua. Ritorniamo un attimino, dopo questa prima piccola divagazione, a quella che è la storia del Turing. Come ho detto, il Turing ha iniziato la cartografia, è stata la pietra miliare del Turing, la cartografia, perché ha mappato e disegnato con tutta l'Italia, in modo che il viaggiatore potesse conoscere le strade da percorrere. Prima di questa cosa esistevano delle cartine parziali, fatte magari per determinate località, per determinate cose. Il Turing è stato il primo operatore a dare una mappatura completa della situazione viaria italiana. E quindi questo, diciamo che è un altro di questi meriti. Se vi capita di andare in qualche paese e vi trovate ancora delle vecchie targhe del Turing che riportano l'indicazione del paese, Turing Club Italiano è il nome del paese, cioè non esisteva la cartellonistica l'ha inventata, tra virgolette, copiando quello che già era stato fatto in Francia, in Inghilterra, che erano molto più avanti di noi in questo genere di cose qua, l'ha portata al Turing. E quindi a me è capitato, ma penso a molti altri, di arrivare in determinati paesi, ancora oggi un po' fuori dai giri turistici, e trovare che la cartellonistica, l'indicazione di un dato paese, è una targa nera con scritto Turing Club Italiano. Questo che risaliva a prima della prima guerra mondiale, perché poi con l'avvento anche il nome, per la questione, insomma, lasciamo fasciste, eccetera, era stato variato, poi si è ritornati all'attuale edizione dopo la seconda guerra mondiale. La grossa espansione cartografica del Turing comunque avviene ovviamente dopo la seconda guerra mondiale, perché dall'Italia si passa a tutto il mondo. Quindi quello che serviva al viaggiatore, che ormai ha altri mezzi di locomozione, oltre il treno, l'auto e la bicicletta, ci sono gli aerei, quindi è più facile raggiungere i quattro angoli del mondo. Per questo motivo il Turing si è dotato di una cartografia completa. E oggi come oggi, diciamo che questa attività del Turing prosegue, le guide rosse continuano a essere stampate e ad esse si sono aggiunte tante altre guide, magari più particolarizzate, riferite a una singola regione o a una singola provincia. Per quello che riguarda l'estero, mentre negli anni 60 c'era una guida, sono verdi quelle dell'estero, c'era una guida che comprendeva la Francia, poi piano piano si è divisa, per esempio la Francia, Parigi, hanno fatto la Provenza, hanno fatto il nord della Francia, Normandia, eccetera. Quindi diciamo che anche il Turing si è specializzato in questa attività cartografica. Oggi come oggi, l'attività cartografica continua. Dagli anni, adesso io non mi ricordo esattamente quando è nata la rivista del Turing, me l'ero annotato ma non trovo l'indicazione, comunque è nata la rivista del Turing che ai soci Turing viene regolarmente inviata. Da 3 anni a questa parte la rivista, che prima si chiamava Qui Turing, è fatta in collaborazione con la National Geographic americana, e quindi ha assunto una veste ancora più internazionale. Infatti sulla rivista alcuni articoli sono di estrazione Turing, altri sono estrazione americana con licenza di essere riprodotti dalla nostra rivista. Qua noi a Torino come abbiamo un punto Turing che c'è da sempre, ha cambiato varie. Io mi ricordo quando mi ero iscritto al Turing 40 anni fa, era in via Carlo Alberto, poi si è spostato in piazza Solferino e adesso è in via San Francesco d'Assisi. Sostanzialmente chi si rivolge al negozio Turing è per avere le guide che le possono aiutare nei viaggi, oppure il nostro punto Turing è anche un negozio che propone viaggi e gestisce i villaggi che il Turing gestisce in Italia, che sono a Marina di Camerota, le isole Tremiti e a Caprera. Prima c'era anche l'Alpe di Siusi, ma è stata ceduta un po' di anni fa. Ecco, questa è l'attività a grandi linee del Turing, è una sua storia fatta molto velocemente, perché se dovessimo parlare di varie cose in particolare, forse possono, non so se possono interessare o meno, io ho preferito dare una visione più generale. Il discorso, il Turing, diciamo così, che attualmente conta di 280.000 soci, più o meno, e comunque vive grazie all'associazione ai suoi soci, perché è una società senza fini di lucro, quindi i suoi ricavi vengono dalle quote associative, vengono dalla vendita delle carte, delle riviste, di queste pubblicazioni che fa. In questi ultimi 10 anni, con l'avvento dei computer, ovviamente la richiesta di un certo tipo di informazioni, un certo tipo di cose, è stata un po' superata dall'evoluzione tecnologica, per cui anche il Turing ha dovuto aggiornarsi, perché per rimanere a galla bisogna sempre cercare di seguire quello che è le leggi economiche, no? Qualsiasi legge economica. In questo periodo quindi il Turing ha creato delle nuove strutture per poter dare più visibilità alla sua attività e più spazio ai soci. La prima attività che ha creato è quella che con cui siamo presenti qua a Torino, è nata nel 2005, Aperti per voi, con l'intento, questa è nata sempre a Milano, fatto da 25 volontari, per dare visibilità a luoghi che altrimenti sono sempre chiusi. Questi luoghi che altrimenti sarebbero sempre chiusi, come vi ho dato questo nostro piccolo Deplian che ho qua con me, sono arrivati nel giro di 10 anni a essere 68. in tutta Italia, mentre all'inizio ci limitavamo a 3 o 4 località, piano piano si è espansa praticamente in tutta Italia. Non siamo ancora presenti in tutte le regioni, però la copriamo quasi totalmente. Questa attività di volontariato conta oggi più di 2.000 persone, quindi diciamo che rispetto ai 25 dell'inizio c'è una bella differenza. Qua a Torino abbiamo iniziato con il sottoscritto e altre 24 persone con l'apertura il 25 settembre del 2011 di Palazzo Chiablese, che abbiamo gestito fino alla fine dell'anno scorso, del 2015, poi per una serie di problemi legati alla sicurezza è momentaneamente sospeso. Oltre questa attività, sempre nell'ottica di venire più incontro alle esigenze dei soci, sono stati creati i cosiddetti club di territorio. I club di territorio si prefiggono di attirare il socio e coinvolgerlo nelle varie iniziative che il touring porta avanti. Le iniziative del touring, e qua ritorno all'inizio, quando sono stato presentato mi hanno chiamato, sono stato detto che sono un console, perché sin dal 1894 i volontari che svolgono una carica, chiamiamola tra virgolette, all'interno del touring hanno il nome di console. E quindi questo è quello che continua ancora oggi a essere il nome con cui viene organizzato il sistema di volontariato del touring. Come ho detto, il club di territorio organizza determinati eventi. In questi ultimi anni sono state organizzate delle conferenze sull'ambiente, sulla natura, su queste cose qua, perché il tunnel è comunque sempre un'associazione naturalistico-culturale. Cioè, noi, il touring si occupa di natura, di sport, siamo sempre vicini al ciclismo. È stata un'iniziativa dell'anno scorso l'aver organizzato incontri in varie in 4 città lungo il percorso del Po, l'ultima è stata a Torino, per promuovere la pista ciclabile che porti dalle foci del Po a Torino. Diciamo che questo ovviamente è un progetto a cui ha partecipato anche il Politecnico di Torino e tutto, che ovviamente ha dei costi molto alti, quindi bisognerà vedere se saranno trovate le risorse per poterlo fare. Comunque già oggi, per chi vuole, lungo il Po ci sono più di 300 km di pista ciclabile su 550 circa che potrebbero essere usufruiti, ecco, diciamo. E queste sono le iniziative che il touring porta avanti. Quindi adesso faccio vedere alcune immagini di quello che è la nostra attività qua, come Aperti per Voi, dei luoghi che abbiamo qua a Torino, che sono attualmente sono la Chiesa dello Spirito Santo e il campanile del Duomo. Come ho detto, siamo momentaneamente sospesi con Palazzo Chiablese, e poi adesso allo studio abbiamo altre iniziative e speriamo di poterle portare in porto a brevissimo. Questa qua è la nostra attività presso la Chiesa dello Spirito Santo. E la cosa più bella che è custodita in questa chiesa è questa croce processionale di Pietro Piffetti. Teniamo conto che questa croce è rimasta fino a 2 anni fa smontata, perché i vari pezzi che la componevano erano sparsi in vari armadi della sacrestia della chiesa, e solo un attento e lungo lavoro da parte di una cooperativa di restauratori ha permesso di poterla riassemblare così come compare oggi. Ecco, questa era la croce, come la si poteva vedere fino all'estate del 2014. Priva, cioè un bel intarsio in legno con tutte le varie i vari lavori del piffetti, non mi ricordo come si dice il termine, ma comunque incisioni, ecco, non mi veniva il termine, e quindi come si intuisce dal foglio secolare, in tartaruga al centro, delle tracce di puntali e vertici. Però questi puntali erano scomparsi. Questo è stato montato per poter ricostruire la chiesa, la croce, restaurare all'interno della chiesa un cantiere dove hanno tirato fuori da questi armadi della sacrestia e poi anche c'è una catacomba sotto la chiesa, per cui da due o tre bauli che sono contenuti all'interno della cripta vari pezzi, e con un lunghissimo lavoro di catalogazione e di pulitura si è riusciti a trovare i pezzi che dovevano essere applicati sulla croce processionale. Questo qua è il contenitore in cui erano stati nascosti questi puntali d'argento. Una piccola premessa, erano stati nascosti perché? Perché durante la Seconda Guerra Mondiale, ovviamente la custodia delle chiese era molto lasciata andare, e la chiesa stessa era stata sfiorata da una bomba incendiaria, per cui una parte della parete confinante con la chiesa del Corpus Domini era crollata, e quindi i confratelli avevano pensato bene di nascondere tutto quello che poteva aver valore, poteva essere asportato, dentro determinati contenitori, nascondendoli in varie parti della chiesa, e questo ha fatto sì che si salvasse quasi tutto, insomma. Questo, ecco, essendo questa croce professionale fatta in legno, ovviamente il legno, come ben sapete, è soggetto agli sbalzi di temperatura, per cui la croce ha dei movimenti, anche se di pochi millimetri, comunque significativi. E una parte del legno, che era un legno di leggero, tipo betulla, dove erano fatti gli incassi, comunque si è mosso, perché dato che la croce risale al 1735, quindi avendo 280 anni, voi capite che il legno è una cosa viva e quindi non è più perfettamente allineato come era quando il Piffetti l'ha lavorata. Allora, per evitare comunque ulteriormente queste cose, il luogo dove nella chiesa è stato creato il cantiere è stato termostatato, in modo che non dovesse esserci degli ulteriori sbalzi di temperatura, e quindi un ulteriore, dato che la croce veniva lavorata, e la chiesa è molto fredda e umida, per chi c'è stato l'avrà notato, per cui bisognava creare un microambiente. I lavori sono durati all'incirca 3 mesi. Questo è il dottor Gili, che è il capo del laboratorio di restauro. Questo è uno questa, la colomba dello Spirito Santo, tutto in argento, che è uno dei pezzi che sono stati ritrovati e che, come vedrete, adorna il centro della croce. Questo, queste qua sono cose più tecniche che lascerei perdere perché farei solo degli errori. Non sono esperto assolutamente di chimica e di queste cose qua. E questo è il giorno dell'inaugurazione, che è avvenuto esattamente un anno fa, perché è avvenuta il 18 di marzo del 2015, quindi oggi è il 15. Questa è la presentazione da parte dei... E questo è come adesso compare il crocifisso. Con i suoi puntali, con tutta la parte in legno ripulita, restaurata e ritornata con l'avorio, cioè la tartaruga, che non è avorio, è tartaruga, che l'adorna, ripulita e adesso è messa in bella mostra nella cappella a sinistra della chiesa. Finisco ecco, questo è la chiesa dove poi fanno concerti, ma diciamo che, ecco, questo è il puntale con, cioè è il centro della chiesa con questo bellissimo lavoro. Noi, come ho detto, come volontari, la chiesa la teniamo aperta due volte alla settimana, il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 11 alle 18. Quindi se qualcuno passa da quelle parti, via Porta Palatina 9, può. Poi noi, come ho detto prima, abbiamo il campanile del Duomo, questa qua adesso non voglio, è una foto che è stata fatta con il responsabile di Aperti per Voi, è sottoscritto sotto il gran campanone del campanile, e qua a questo però si accede passando dal...
Questa?
Sì, questa qua. No, ma non si riesce. Vabbè, fa lo stesso, non c'è nessun problema. Ecco, poi, come ho detto prima, vi faccio ancora vedere che adesso purtroppo non si può visitare il... adesso qua non so come raddrizzarlo. Ecco, comunque, solo questo breve inciso, poi non... A Palazzo Chiablese hanno ricostruito all'interno, forse molti di voi l'hanno visitato, la sala degli arazzi, questi arazzi che ripercorrono la storia di Artemisia, che erano originariamente alla Villa della Regina e poi sono stati tolti perché per i vari spostamenti effettuati dai Savoia, lo sapete meglio di me, che spostavano da una dimora all'altra e venivano, diciamo così, adattati secondo quelle che erano le varie circostanze. E questi arazzi, quando il Duca di Genova ha ristrutturato Palazzo Chiablese intorno al 1850, Ferdinando, fratello di Vittorio Emanuele II, e ha preso questi arazzi e li ha posizionati in quella che era la cosiddetta sala da ballo. E poi sono andati nelle cantine, sono andati al castello di Alì e poi sono ritornati lì, insomma la storia è lunga. Ecco, questa è la nostra, adesso non vi... questa è la nostra attività, diciamo così, di volontari di Aperti per Voi. Altro io non avrei da aggiungere, perché se non dire che in questo ultimo periodo noi speriamo di continuare bene la nostra attività di volontariato su Torino, prendendo in considerazione quello che possano essere degli edifici che attualmente non sono visitabili. Cioè noi, a differenza, una piccola cosa, noi a differenza di quello che fa il FAI, noi, come Aperti per Voi, l'edificio lo vogliamo tenere aperto per tutta la durata dell'anno, o almeno per la stagione, nel senso che chiaramente abbiamo delle chiese che, essendo privi di riscaldamento e altre cose, nei mesi più invernali rimangono chiuse. Noi qua, con la chiesa dello Spirito Santo, grazie all'Arciconfraternita, che ci ha dotato di piccole stufe e altre cose, riducendo l'orario, comunque siamo riusciti a non chiuderla durante l'inverno. Però, per esempio, a Mantova, la chiesa di Santa Barbara, che tra l'altro era stata anche danneggiata dal terremoto del 2011, se non sbaglio, 2012, se mi ricordo bene, e viene chiusa per alcuni mesi, perché essendo molto molto grande, ovviamente non è possibile mantenere una temperatura per cui un volontario possa stare lì determinate ore al giorno. Quindi questo è quanto. Ultima mia notazione è quella che se vi capita di fare un viaggio a Roma, e il Turi anche ne organizza, c'è la possibilità di visitare, grazie ai volontari del Turing, di Aperti per Voi, e agli studenti dell'Università Romane, il Palazzo del Quirinale, perché il Palazzo del Quirinale dallo scorso giugno è reso fruibile, è stato aperto al pubblico. Per il Palazzo del Quirinale ci sono due percorsi, uno, diciamo, solamente, chiamiamolo aulico, nel senso che visiti solamente alcune stanze del palazzo che sono normalmente adibiti a uffici, e poi c'è un percorso più lungo che dura 2 ore, in cui molto più interessante, perché si fa il giro anche nei giardini e quindi si vede il Quirinale sia fuori che dentro. Io direi che mi sembra di aver detto le cose salienti. Se volete farmi delle domande, chiedermi delle delucidazioni, ben volentieri.
Ma senta, solo, certo. Una cosa, diceva all'inizio 500.000 iscritti, soci, 1920. E no. 180.000, ho capito giusto?
No, non era il 20, era il 30-35, ma comunque sì, no? Forse sono io che mi sono espresso male. Adesso siamo 280.000.
Si sono dimezzati praticamente all'incirca.
Beh, sono scesi gradualmente negli anni. Infatti, sì, certo.
Diciamo che Italiana è stata la prima associazione, ed è ancora la più grande associazione turistica italiana in assoluto. È evidente che negli anni post-guerra, anche prima della guerra, era l'unico riferimento per il turismo in Italia. Successivamente sono nate poi delle associazioni ambientaliste, di carattere culturale, artistico, dove il turismo, che è una materia trasversale a tutto, no? È trasversale alle culture, è trasversale agli ambienti, è trasversale all'arte, è trasversale all'architettura, quindi questi sono venute nuove associazioni, hanno trovato i loro spazi, e quindi evidente che hanno eroso, ovviamente hanno diversificato le opportunità, ma logicamente meno male, ecco, non è che per l'Italia italiana potesse l'unica associazione di riferimento al turismo. Quello che però ha il preoccupa della, diciamo, della cura, ecco, dell'ambiente in tutti i sensi, un po' 360 gradi, mentre molte associazioni sono, fortunatamente, si sono specializzate in determinati ambiti. Questa è la sfida che ancora oggi il turismo italiano presenta, cioè quella di occuparsi di una materia così ampia, ma che per il nostro paese è così sempre più importante, anche i giornali, ma è la sfida che ancora oggi continua a sostenere. Quindi oggi parlare di 300.000 soci vuol dire parlare di una cifra ancora enorme, ecco, rispetto alla, è diminuita, ma teniamo presente che negli anni, si parlava degli anni, diciamo, 50 più o meno, le guide Turing erano anche uno dei pochi strumenti. Ancora oggi le università, tra l'altro, sulle guide rosse sono considerate dei capisaldi. E comunque avere, diciamo, tutto il materiale turistico era nelle mani delle università italiane. Diciamo che ha fatto scuola e continua a fare solo con questi aspetti. È stata quella che si può considerare la prima impresa sociale, oggi stanno nascendo le imprese sociali, cioè sono enti che non hanno scopo di lucro, ma che ovviamente dovendosi mantenere, perché poi in realtà gli altri si mantiene solo con le quote dei soci Turing, hanno però dovuto abbinare delle altre attività che potessero sostenere lo sviluppo non tanto delle associazioni, ma dei servizi che man mano emergevano per rispondere alle esigenze di un pubblico che sempre più diciamo, si è dato, ha conosciuto, diciamo, soprattutto il turismo anche l'Italia. L'obiettivo proprio del turismo italiano combinato era di far conoscere l'Italia e gli italiani. Crediamo che questo obiettivo sia stato ampiamente raggiunto.
Quello che posso dire, io aggiungo che vabbè, nella mia famiglia anche abbiamo sempre utilizzato queste guide, per me viaggiare voleva dire viaggiare con la guida del Turi, che ancora oggi secondo me sono in assoluto le guide fatte meglio. Poi è chiaro che ci saranno delle modifiche, oggi ci si sposta magari con un navigatore piuttosto,
no, cioè, ma sicuramente la tecnologia può, come dire, ci può supportare, però sia per, ecco, il discorso cartografico, la precisione con cui venivano fatte queste cartine, sia per le indicazioni di tipo artistico, ambientale, cioè io ho sempre trovato meravigliose, cioè, sì, fatte con una cura, con
certo,
l'attenzione, per cui i volontari del Turing servivano anche a questo, infatti il fatto di essere diffusi su tutto il territorio italiano erano un riferimento, perché erano loro stessi quelli che andavano a controllare e a verificare. Oggi meno non è più così, ma un tempo era così, oggi si affida molto di più agli autori, però un tempo era il console, era il volontario del Turing italiano, perché con i consoli, c'è un nome che sembra dissonante, ma semplicemente sta a riferire dei volontari, ma che rappresentavano come consolato il loro territorio. Ecco, però certamente tutte le informazioni venivano tutte rigorosamente verificate e poi soprattutto erano date a persone che il territorio non conoscevano molto molto bene. E le guide, e le, anche le piante, poi fatte anche sulla base dei percorsi militari,
sì, tra l'altro adesso queste guide si possono anche, cioè abbiamo un sito web in cui si può andare a vedere le guide, cioè non le guida, però riporta determinate cose, determinati percorsi, quindi comunque anche lì il Turing ha un suo sito web, qui c'è Turing e quindi Turing in viaggio si chiama, che è un'app che è scaricabile, quindi chi ha come Android è possibile accedere a moltissime informazioni.
Se posso aggiungere, scusami,
no,
un sacco di cose, ma ce ne sono ancora tantissime.
Sì, ma io ho fatto una cosa.
Giustamente, diciamo le cose essenziali. vedere ad esempio il Turing ha forse l'archivio storico fotografico più importante in assoluto. Fino agli anni 70, diciamo, si è nutrito continuamente di immagini anche importanti di quelle come Gerardo Cardini, eccetera, ma di persone anche che semplicemente giravano l'Italia. Quindi è un archivio, un patrimonio fotografico straordinario che si sta digitalizzando. Quindi se andate sul sito del Turing, come dici Turing, potrete andare a vedere anche delle immagini di questo tipo. Così come ad esempio per tutta l'attività che i volontari del Turing italiano fanno, potete andare sulle pagine dei volontari, sempre sul sito del Turing le potete trovare, per vedere quali sono le attività che vengono svolte localmente. Tutti i consoli sono sempre a disposizione, un po' di tutti, perché vedete poi anche se non mi hanno tolto recentemente i nostri nomi, su Turing per avere, per dare delle informazioni, noi riceviamo diciamo delle richieste o in generale.
Adesso c'è una forte crisi economica, no? Comunque la situazione economica è sufficiente, ce la fa.
Dunque si riferisce per il quadro associativo, si
riferisce per il mantenimento dell'ente.
Dunque l'ente ha avuto una...
Sì, fai che io non sono al corrente.
Avendo il turismo italiano a livello regionale, oggi una mia invitata per ascoltare, per me è stato un piacere ascoltarlo, perché Franco Boito ha iniziato l'attività con il Turing proprio attraverso i club di territorio che lui poco fa ha spiegato, no? E noi volontari nel territorio siamo una presenza estremamente importante, perché Aperti per voi di Torino si deve proprio all'attività di Franco Boito. Tra i non volontari ci sono tantissime persone che fanno, che sono ancora operative, altre sono invece intenzioni, ma arrivano da anni, sono ambienti da lavori estremamente diversi, ma accomunati se non dall'amore per il turismo, dall'amore per il proprio territorio. Riferendomi invece alla sua, dunque il turismo si deve a controllare, guidare in generale, e certamente tra le varie, tra i vari settori economici, il settore che garantisce una crescita annua a livello mondiale circa il 4-5%, non c'è nessun altro settore, o pochissimi, diciamo, che possano garantire una stabilità di questo tipo. Ma perché? Perché le nostre condizioni di vita, al di là dei grossissimi problemi che ci sono, comunque sono cambiate, e quindi il turismo è uno strumento di conoscenza, no? Di conoscenza culturale, di crescita culturale, per i giovani, anche viaggiando, cercando di spendere il meno possibile, e fortunatamente oggi c'è questa opportunità attraverso le offerte che vengono fatte e attraverso anche il turismo digitale. Quindi il settore è sicuramente in crescita, diciamo che questo tra l'altro contribuisce anche ad una coscienza di tutela del nostro territorio importante, perché chi proprio attraverso il turismo ci rendiamo conto che se non manteniamo bene i luoghi in cui abitiamo, se non li trattiamo bene, se non li amiamo, non solo non avremo turisti, ma sarà anche per noi difficile vivere in un luogo. Viviamo tutti bene in un luogo bello che possiamo utilizzare quotidianamente. Credo che i primi turisti del proprio in qualsiasi territorio sono cittadini, coloro che li abitano e che possono utilizzare questo patrimonio. E questo che spinge molte persone, come diceva che tutti voi siete volontari di varie associazioni, diciamo abbiate a cuore la tutela, la cura, l'attenzione, un po' come casa nostra, ecco, se la nostra casa è ordinata, a posto, bella, ci viviamo decisamente meglio. Quindi sicuramente il turismo poi per l'Italia è, diciamo, è fondamentale, è un settore economico, è un settore economico fondamentale. Certo, con il nostro patrimonio dovremmo essere il primo paese al mondo visitato, siamo invece il quinto posto del sistema animale, dopo le conferenze, Stati Uniti, Cina, la Francia, Inghilterra, Germania, sono paesi che sono anche una struttura turistica molto sviluppata, molto sviluppata. Il nostro turismo 70% è costruito da piccole imprese. Pensiamo poi in alberghi, ad esempio, sono gli alberghi. Il 70% sono alberghi che hanno meno di centinaia, sono tutti piccoli alberghi, abbiamo pochi centinaia. Però il vantaggio che noi abbiamo è che abbiamo, certo, il patrimonio no, è cosa più importante in assoluto, una grande varietà in un territorio molto piccolo che ha bisogno di cultura, che ha bisogno di sapere che ha bisogno di cultura, ma che offre anche la possibilità di un turismo non stratificato, perché in qualsiasi luogo noi abbiamo la possibilità di vedere, e in tempi anche molto veloci, di vedere qualcosa di diverso, di assaggiare. Ad esempio il cibo è un altro aspetto fondamentale del territorio, perché tutti noi ci muoviamo magari per aspetti, per interessi culturali, però quello che a tutti noi interessa quando andiamo in qualsiasi posto è di mangiare bene, ma semplicemente perché il cibo è uno dei piaceri diciamo non secondari del viaggio, per cui quando ritorniamo a casa ricordiamo le emozioni, allora i sapori sono i colori, tutto quello che ci emoziona, non ricordiamo in particolare, però diciamo essere stati lì mi ha fatto sentire proprio il luogo della mia, del mio cuore, insomma, non ci sono ritrovata. Ecco, questi sono diciamo, il patrimonio italiano e la bellezza della diversità, no? Quindi della diversità continua. Pochi paesi hanno questa grandissima ricchezza, questo diciamo, il turismo italiano cerca di esprimere tutte queste differenze. Certo, il turismo che noi facciamo è un turismo legato molto, un turismo diciamo popolare ed elite, come lo definisce spesso il nostro presidente, nel senso che è un turismo lento, è un turismo di conoscenza, un turismo non di istruzione, ma è un turismo diciamo di apprezzamento, di attenzione, ecco, di crescita anche nostra personale, no? In genere i soci turi amano, apprezzano questo modo di muoversi. La bicicletta è da sempre un simbolo, primo perché è stato il primo strumento per potersi muovere più agevolmente, quindi teniamo conto che, come diceva Franco Boito, i fondatori erano quelli che si chiamavano i velocipedisti, no? Erano persone della Milano Bene, avevano degli imprenditori che però avevano a cuore il proprio territorio, il territorio italiano, non solo quello territorio, ma l'Italia in generale. E quindi loro stessi hanno fatto tantissimo, ad esempio mi sembra che proprio nel periodo della prima della seconda guerra mondiale le biciclette erano passate, e il turismo italiano in questo senso ha fatto delle battaglie molto, molto importanti per abbassare queste tasse, quindi anche dal punto di vista civile ha svolto un ruolo. Se pensate anche tutta le frecce, tutta la segnaletica turistica è stata fatta dal turismo italiano. Quindi abbiamo avuto i primi alberghi turismo, ricordate, i Jolly Hotel, erano del turismo italiano. Da questo punto di vista veramente creato il turismo, erano delle persone eccezionali, cioè avevano delle visioni, ancora oggi è molto difficile trovare persone che abbiano questa capacità di vedere lontano, di immaginare che cosa può essere l'evoluzione di un paese attraverso la conoscenza delle proprie ricerche, cioè la capacità di avere una consapevolezza delle ricchezze che noi abbiamo, che noi consideriamo un po' meno bravi degli altri, e invece no, avere consapevolezza del nostro patrimonio, della nostra storia, della nostra cultura, vuol dire rendersi conto che abbiamo veramente una pace, e di questo possiamo dirlo tranquillamente anche oggi, nonostante le nostre sono un po' particolari, ma abbiamo una pace in più, per davvero.
Direi che ringrazio ancora.